essere e avere. Guida galattica per consumatori di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Il mondo dei consumi oggi più che mai ha bisogno di punti fermi. Ecco perché abbiamo deciso di affidarci ad una guida per esplorare presente, passato e futuro delle nostre abitudini di spesa. Un viaggio che procede per parole chiave, quella di questa puntata è tendenze.
Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapise, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba.
Citazione cult, quella del Diavolo Veste Prada, quando si parla di tendenze. Un tema che però non ha a che fare solo con i colori e la moda, anche con il design, la comunicazione, la fotografia, il cibo, persino la cosmetica. Ogni settore, ogni disciplina viene attraversata dalle tendenze, fenomeni intorno ai quali si condensano i prodotti, le proposte dei brand da una parte e i gusti, le scelte d'acquisto dei consumatori dall'altra. Con quali tempi e modi questi due lati della medaglia si combinino sta ai cosiddetti culanter, cacciatori di tendenze, o trend forecaster, anticipatori di tendenze, capirlo. All'inizio di ogni anno, per esempio, viene annunciato il colore dell'anno dal Pantone Color Institute. Pantone è la grande azienda americana massima autorità nel settore dei colori, che ogni anno propone appunto una nuance diversa dopo uno studio sui colori nel mondo della moda, della comunicazione e dell'arte. E questo colore diventa protagonista nel mondo dei consumi, dai capi di abbigliamento al packaging dei prodotti, dallo sfondo delle campagne pubblicitarie alla grafica dei contenuti in rete. Ma sono di tendenza anche gli stili di vita, per esempio, da cui derivano prodotti e servizi, perché le tendenze hanno molto a che fare con i cambiamenti socioculturali, come ci spiega Paolo Ferrarini, curatore, giornalista e docente all'Università di Bologna e all'Accademia Costume e Moda.
Una tendenza è sempre il risultato di un comportamento che riguarda più di una persona, quindi può essere un comportamento legato a un largo gruppo di persone che possiamo definire massa, oppure un piccolo gruppo di persone che è la nicchia. La tendenza in un certo senso è un riflesso dei comportamenti reali che poi dopo vengono raccolti, descritti, definiti, e si immagina che questi comportamenti possano avere un futuro, e allora in questo caso prendono il nome di tendenza. Noi molto spesso quando parliamo di tendenze pensiamo che siano delle cose misteriose, segrete, che devono essere scovate, un po' come si cerca un tartufo, no? In realtà sono sotto i nostri occhi, perché sono proprio legate ai nostri comportamenti.
Com'è cambiato negli anni il lavoro, la ricerca sulle nuove tendenze?
Allora, la ricerca di tendenze è molto cambiata negli anni, ovviamente, perché prima ci si poteva basare semplicemente fino a un certo punto, comunque, sull'osservazione dei comportamenti delle persone, un po' alla National Geographic, no? I primi antropologi e non antropologi andavano a scovare i comportamenti delle persone anche nelle città, nella dimensione urbana, osservandoli un po' come adesso un documentarista osserva gli animali nella foresta. Poi ovviamente negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione, ancora una volta legata al digitale, che ha complicato molto le cose, proprio perché la nostra vita è fatta tanto di comportamenti reali quanto digitali, che sono difficilmente distinguibili, no? Ogni comportamento reale può avere un riflesso nel digitale e viceversa, per cui sono due dimensioni che vanno prese in considerazione allo stesso tempo.
Si tende a pensare che le tendenze siano un diktat che arrivi dall'alto e che poi, come dire, venga tradotto per più persone. In realtà è proprio il contrario, cioè parte dal basso, dall'osservazione, come hai descritto, di alcune nicchie o dall'interazione fra la realtà e la rete, e poi diventa appunto accessibile a tutti attraverso un prodotto, un'iniziativa, un progetto. Ecco, come si traduce, come avviene questo salto tra la parte dell'osservazione, la parte teorica e poi l'input che viene dato a un'azienda?
Quello che ho imparato, insomma, in tanti anni di ricerca è quello poi che mi premuro sempre di dire ai miei studenti o anche alle realtà con cui faccio consulenza, è che le tendenze non sono la ricetta, ma sono l'ingrediente, no? Se vogliamo proprio usare la metafora della cucina che ben rappresenta questo fenomeno. Molti pensano che la tendenza definita, più o meno chiaramente, possa essere la ricetta da seguire per avere successo, per fare un ottimo piatto. In realtà le tendenze sono uno degli ingredienti, magari sono le spezie, l'elemento che può fare una piccola grande differenza, per cui le tendenze vanno usate, non vanno seguite. Quindi le tendenze possono essere tante, ce ne sono tante di simultanee, a volte anche che si contraddicono tra di loro. Ecco, un buon ricercatore, un bravo consulente è quello che riesce a indicare all'azienda qual è il fenomeno giusto, proprio come una spezia in un piatto sofisticato, che permette poi di creare qualcosa di autentico, di sincero, di duraturo, soprattutto perché molto spesso il rischio con le tendenze è che abbiano una data di scadenza molto ravvicinata.
Chi sono i culanter oggi? Esistono ancora? Quali sono i principali riferimenti di questo mondo?
Culanter esistono, possono essere anche degli influencer oggi, possono essere degli influencer digitali, quindi delle star della rete, ma possono essere anche degli influencer culturali, possono essere i grandi teorici, gli studiosi, magari anche gli scienziati. Io lavoro da tanti anni per Cool Hunting, che è una testata americana che si occupa proprio di questo, di segnalare i fenomeni emergenti, le tendenze emergenti, senza nessuna pretesa di spiegarti il perché, il per come, no? Ma semplicemente segnalando questi fenomeni che possono arrivare da ogni parte del mondo. Qualche anno fa ho chiesto a Josh Rubin, che è il fondatore di Cool Hunting, mi spieghi che cos'è questa coolness, qual è l'essenza del Cool Hunting. E ho detto una cosa abbastanza illuminante, mi ha detto: la coolness è il sentimento che tu hai quando vedi una cosa per la prima volta e la riconosci, quando vedi qualcosa che non hai mai visto ma incontra la tua estetica, incontra la tua sensibilità. Se ci pensiamo, è qualcosa di molto simile all'innamoramento. Quando siamo innamorati, vediamo una persona per la prima volta e colpo di fulmine, l'altra metà della mela, t'ho sempre aspettato, siamo stati separati, adesso ci siamo riuniti. Si usa proprio anche questo tipo di linguaggio. Ecco, la coolness, quindi il lavoro di ricerca del Cool Hunter è proprio questa: riuscire a trovare l'equilibrio magico tra cose che conosciamo, che ci sono familiari in un certo qual modo, ma che sono presentate, sono combinate, sono arrangiate in un modo che non abbiamo mai visto prima, una specie di singolare cortocircuito tra passato e futuro. Ovunque ci sia questa sintesi di elementi, appunto, di familiarità e di scoperta, ecco, allora lì c'è la coolness, per cui c'è il sacro graal del Cool Hunter.
Negli anni abbiamo visto anche in qualche modo cambiare la geografia dei paesi anticipatori di tendenze. In un certo periodo della nostra storia arrivava tutta la novità, arrivava dall'Inghilterra, poi assolutamente imperavano gli Stati Uniti, solo da lì arrivava quello che era cool. In questo momento come si è mossa, come è dislocata, come dire, la geografia dei paesi che anticipano?
È totalmente saltata, cioè la geografia da questo punto di vista se n'è andata completamente. Oggi dobbiamo cercare delle altre categorie, quindi delle geografie che possono essere magari luoghi della rete. Non so, penso ad esempio Twitch, no? Non è un paese, ma è un luogo in cui ci sono un sacco di innovazioni, si scoprono un sacco di tendenze.
Twitch è la piattaforma in cui sostanzialmente si vede qualcun altro che gioca ai videogiochi.
Esattamente, ma ci sono anche concerti, ci sono presentazioni di linee d'abbigliamento, cioè succede di tutto esattamente. Allora, un po', se vogliamo, un anticipo l'abbiamo avuto all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, con Second Life, che era un primo tentativo di creare un luogo che non fosse semplicemente un luogo fisico. Poi, per tutta una serie di motivi, insomma, non ha funzionato, la tecnologia era molto giovane, le persone non erano pronte a ricevere questo tipo di stimolo. Ecco, ma lo stesso anche Instagram è un luogo quasi fisico in cui le tendenze si possono osservare. Allora, questo non toglie ovviamente che ci siano anche delle città fisiche, dei luoghi, dei paesi in cui avvengono comunque dei fenomeni che possiamo definire come tendenze o che possono originare delle tendenze poi che diventano globali, però vanno associati al digitale. Le tendenze oggi hanno successo nel momento in cui si stabilisce un circolo virtuoso tra il luogo fisico e, diciamo, la sua dimensione digitale. Le periferie, ecco, non magari le città più ovvie che possono essere New York, Tokyo, Milano, Londra, Parigi, magari le campagne, la provincia, ecco, quelli sono luoghi secondo me da osservare con grandissima attenzione.
Allora, Louise di St. Louis, mi resta una sola domanda.
Ok.
Come può una ragazza disoccupata con tre coinquiline permettersi una patchwork denim bowl di Louis Vuitton?
L'ho affittata.
Borsa, in prestito o rubarla?
Ma come il noleggio dei DVD?
Come posso non saperne niente?
Resta con me, ti sistemo.
E poi questi fenomeni, vedi, la sharing economy appena citata, finiscono nei film, nelle serie TV, diventano parte del nostro linguaggio, del nostro modo di pensare oppure di agire ogni giorno. WGSN è una delle società di trend forecasting, previsione delle tendenze, leader nel mondo. Da Sara Maggioni, Head of Womenswear, ci siamo fatti raccontare qualche segreto del settore con uno sguardo anche ai prossimi mesi.
A WGSN lavoriamo con aziende nel settore della moda, dello stile, del design, ma anche lifestyle, bellezza. E il nostro lavoro è aiutare le aziende a creare il prodotto giusto al momento giusto per il consumatore di domani. Come lo facciamo? Lo facciamo monitorando costantemente tutti i segnali di cambiamento che sappiamo influenzeranno il modo in cui i consumatori pensano e si comportano. È un lavoro che facciamo da oltre 20 anni. Praticamente ci formiamo un'idea di come sarà il mondo tra 2 anni, a volte facciamo anche su uno scenario di, diciamo, 5 anni. E osserviamo tutto, ci facciamo questa idea di come saranno fatti gli acquisti, cosa motiverà il consumatore a comprare, che cibi mangeremo, che film usciranno, che tecnologie ci saranno. E quindi, quando hai questa immagine di come il mondo sarà tra 2 anni, è poi più semplice disegnare per quel mondo. Tanto è intuizione, no? C'è la parte dell'intuizione, quindi la parte dove subentrano tutti gli anni di esperienza e la varietà dei nostri forecaster. Abbiamo un team di 250 esperti sparsi in tutto il mondo, che sono designer, giornalisti, analisti di dati, sociologi, e ricerchiamo in continuazione. Ed è questo team, questo insieme di tutte queste informazioni diverse che poi porta alla nostra previsione. Quindi guardiamo quello che succede nel mondo dell'arte, del design, della tecnologia e identifichiamo questi trend emergenti, questi piccoli cambiamenti. A livello di fonti, visitiamo fiere in tutto il mondo, eventi e seminari di vari mercati, da eventi dedicati al settore del lusso, come per esempio qui in Italia Next Design Perspective di alta gamma, ma anche festival di musica in Corea, in Cina. E quindi poi facciamo tantissime foto di street style, vetrine di negozi, e viaggiamo davvero in tutto il mondo, quindi da paesi come Giappone, Stati Uniti, fino anche a paesi come l'Etiopia, il Mauritius. È una ricerca continua, una ricerca a 360 gradi praticamente. Poi abbiamo la parte dei big data, quindi abbiamo tipi di dati diversi, perché come potrai immaginare ovviamente l'idea del trend forecasting, l'idea della ricerca di tendenze è cambiato molto negli ultimi anni. All'inizio, 20 anni fa, era una cosa, era più su intuizione, adesso ovviamente sono subentrati anche i big data tantissimo, quindi social media, ma anche dati economici, analisi di mercato, analisi di passerelle. E quindi mettiamo tutti questi dati insieme e questa informazione è questa ricerca qualitativa e quantitativa che rende le nostre informazioni forti.
Com'è cambiata, se è cambiata la geografia dei paesi e delle generazioni anche anticipatori di tendenze in questi anni?
Allora, la geografia sicuramente è cambiata tantissimo. Dall'inizio si guardava più che altro alle grandi città, quindi a Parigi, Milano, Londra, New York, a livello di passerelle. Le passerelle erano molto più importanti. Ora non sto dicendo che non siano più importanti, però ovviamente ci sono tante altre influenze adesso. Certamente social media, Instagram e tutto ha portato dei cambiamenti forti. Però a livello geografico, oggi più che mai, stiamo vedendo per esempio il continente africano, che a livello di influenze è fortissimo, ci sono dei designer fantastici in tutta la regione. La Corea è stata molto forte negli ultimi anni. Quindi sicuramente negli anni è cambiato tantissimo, ci sono molte più influenze globali. A livello di età, ovviamente la generazione Z, quindi la generazione nata dal 1995 al 2012, sta sicuramente cambiando tantissime cose al momento, se parliamo anche di sostenibilità, sono fortissime a livello di influenze. Però a livello di età, diciamo che ogni tendenza ha al suo mercato.
Voi che cosa prevedete per i prossimi mesi?
Tanti temi sono temi che avevamo già previsto, però la pandemia ha sicuramente accelerato tutto tantissimo. L'idea di home hub, cioè la casa come il fulcro della nostra vita, è sicuramente un trend che continuerà, una tendenza che continuerà. Quindi l'idea di passare più tempo a casa. Era un movimento che stava già crescendo molto, soprattutto tra le generazioni dei millennials e la generazione Z, che sono molto più predisposte a lavorare da casa, lavorano più come freelancers, passano più tempo a casa, se pensiamo a tutti i servizi che sono cresciuti molto negli ultimi anni, come Netflix, Uber Eats. E tutto questo avrà sicuramente un effetto anche sul prodotto. Quindi cosa vuol dire? A livello di interiors, a livello di mobili, stiamo vedendo un po' un boom. E poi comunque vorremmo circondarci di più da colori tranquillizzanti, da materiali comodi, anche a livello di moda. Stiamo vedendo una crescita di indumenti che puoi tranquillamente, sono comodi abbastanza da mettere in casa, ma puoi tranquillamente usare anche per uscire. A livello di materiali stiamo vedendo tantissimo una crescita di materiali con, per esempio, proprietà antibatteriche, e tutti questi materiali che ti danno un senso di protezione. Fa tutta parte di questa macro tendenza che chiamiamo Home Hub.
Mi serve l'algoritmo con cui classifichi gli scacchisti.
Ti senti bene?
Classifichiamo ragazzi.
Vuoi dire studentesse?
Sì.
E secondo te è una buona idea?
Mi serve l'algoritmo.
Mark,
mi serve l'algoritmo.
Dai a ogni studentessa un punteggio base di 1400. Una studentessa A avrà un punteggio di R per A e una studentessa B di R per B.
Quando ne mettiamo due a confronto c'è un'aspettativa su chi vincerà basata sull'attuale punteggio, vero?
Sì. E quelle aspettative si esprimono in questo modo.
Scriviamolo.
Quante cose da Facebook in poi nell'universo dei social network, ma non solo, sono diventate questione di algoritmo. C'è una realtà italiana che fa scuola nel mondo, che ha messo a punto una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale in grado di individuare le tendenze emergenti attraverso i dati raccolti dai social media. Questa società si chiama Nexatlas, lavora per brand del calibro di Lavazza, Adidas, Sneakers FCA. Luca Morena è il cofondatore e CEO.
Next Atlas è una tecnologia di intelligenza artificiale che fa una cosa, nella nostra logica, parecchio speciale, nel senso che è in grado di scovare trend emergenti analizzando dati dai social media. Insomma, fa una cosa che si è sempre fatta sostanzialmente in maniera molto qualitativa e a mano, e lo fa adesso con la potenza di calcolo, appunto, di macchine addestrate a intercettare segnali deboli interessanti che poi finiscono dentro una piattaforma che viene utilizzata dai brand, dalle agenzie, per dare una direzione strategica alle loro attività. Insomma, questo è detto proprio in maniera molto semplice.
Quindi un tempo si guardava alla strada per capire i trend che nascevano, per così dire, dal basso, si ascoltavano le persone, allo stesso modo voi ora interrogate la rete.
Sì, esatto, con una logica, diciamo, molto specifica, perché a Next Atlas, diciamo, non interessa l'intero universo dei social media, quindi non tutto Twitter per intenderci, o non tutto Instagram, ma una lista molto speciale di profili che vengono identificati secondo certi parametri. Non è detto che debbano essere per forza, diciamo, individui, soggetti umani, ma anche, non so, in magazine o piccoli brand che si muovono in maniera molto agile in queste piattaforme e sono degli iniziatori di qualcosa, e quindi questo è un universo più piccolo e più interessante, quindi molto rumore viene tolto già all'inizio. E poi ci sono degli algoritmi che fanno tante cose, in particolare sono in grado di capire se certe parole, per dire, o certi stili nelle immagini crescono e vengono ricondivisi più spesso, e quello è un segnale che poi noi interpretiamo, ad esempio, come un inizio di una nuova tendenza.
Di che mole di dati stiamo parlando, per avere un'idea?
Si tratta di miliardi di punti di dati, letteralmente, sono centinaia di milioni di post presi dalle piattaforme principali, che vengono appunto macinati da un sistema di analisi che è in grado di estrarre un sacco di dimensioni, diciamo, dentro questi contenuti, dal sentiment alle parole, dall'industria di appartenenza alla localizzazione, e tutte queste cose vengono messe in correlazione. Quindi succede che a un certo punto certe correlazioni sono più interessanti di altre, non so, un colore in un posto, un colore è una parola è un brand, e queste anomalie, diciamo, vengono identificate e vengono poi servite in maniera molto semplice dentro una piattaforma digitale che funziona proprio da cruscotto strategico.
Quindi la metodologia è diversa, però anche un tempo c'erano i trendsetter, i trend forecaster, e
sì,
sono
sì,
rimasti tali, insomma, questa elite di anticipatori di tendenze.
Esatto, solo che sono tantissimi. Noi all'epoca prima era una professione, adesso di fatto è questa, diciamo, l'intuizione veramente primordiale dietro al nostro progetto, e che ognuno dotato di un telefono, di una condivisione attraverso i social media, può essere testimone di una innovazione interessante. E quindi chiunque di noi, in una frazione del suo tempo, di fatto può incarnare quella tipologia di profilo, detto che poi c'è gente più specializzata, anche se poi non si autodefinisce, diciamo, trend forecaster, ma magari se un artista, un designer, un gallerista, che fa delle cose in anticipo rispetto agli altri, più interessanti in anticipo rispetto agli altri, e in quel senso lì sei uno che intercetta inconsapevolmente un trend, e se qualcun altro, diciamo, lo valida in altri posti, in altri tempi, per noi è un valore, quello che viene, diciamo, intercettato automaticamente. È come se fosse un mondo in cui gli interessati ai cambiamenti sono molti di più. Ma è così per una logica di condivisione che abbiamo ormai adottato con i social media.
Un mondo in cui le tendenze si auto creano, si auto rafforzano, si auto insediano, insomma, tramite la dimensione collaborativa, proprio di co-creazione e di scambio di flusso della rete. Ecco, poi tutte queste estrazioni, queste correlazioni, queste evidenze che vi arrivano dal vostro algoritmo, dalla vostra piattaforma, vengono comunque validate, analizzate, classificate, questa volta da umani, dal vostro team.
Sì, È proprio così. Allora, c'è una larga base di mattoncini che noi chiamiamo i fatti, detto proprio molto semplicemente, che sono generati automaticamente, sono una serie di alert o di segnalazioni che la macchina fa e che sono supervisionate e vengono pubblicate sotto supervisione di un team editoriale. Alcuni di questi fatti, che sono cose del tipo questo concetto è cresciuto molto nell'ultimo semestre, vengono anche aumentati di un'aggiunta di interpretazione se ne vale la pena, perché sono di fatto sono osservazioni automatiche e quando ne vedi tante nel back-end fatte più o meno allo stesso modo, a quel punto il team editoriale ne rileva un interesse che soltanto gli umani appunto possono identificare. In quel senso costruisce un oggetto diverso che noi chiamiamo trend in senso proprio specifico, e una volta che viene creato, nel senso che vengono messe insieme queste osservazioni automatiche, questo oggetto in realtà ha vita propria, si porta dietro un'interpretazione testuale più una cura diciamo dei contenuti fatta a mano, ma per il resto le sue metriche, si dice in gergo, vengono calcolate costantemente in maniera automatica. A noi sembra un valore enorme il fatto di fare interagire un meccanismo che accelera diciamo la scoperta e però delle persone che traggono in realtà il senso di quelle scoperte automatiche.
Secondo te ha ancora senso oggi parlare di mainstream?
È una bellissima domanda. Direi di no, nel senso che siamo probabilmente nell'epoca della moltiplicazione delle nicchie e dei trend di fatto, quindi è vero che ci sono certe cose più grandi, a scala più grande, però più che il mainstream forse è il conformismo, cioè cose che tutti fanno allo stesso modo. Quello è un tema che noi affrontiamo in maniera molto radicale, perché i social media, come sai, a un certo punto hanno avuto un'evoluzione conformista e quindi se tu guardi quelle fonti tipicamente avrai il problema di capire se sono stereotipi che si replicano, e quindi abbiamo sviluppato anche lì dei meccanismi che premiano ad esempio la rarità di certi contenuti e guardano, se vogliamo, alla biodiversità delle cose interessanti, sia sul lato dei profili che ci interessano, ma proprio anche sul lato dei contenuti. Quindi per rendere un'idea, sappiamo tutti che ci sono degli stereotipi fotografici su Instagram, il bel panorama, il tramonto, che per un brand, per intenderci, non sono nuovi, sono appunto mainstream in questo senso e sono poco interessanti, nonostante abbiano dei bei numeri, abbiano magari delle crescite. Noi cerchiamo in realtà cose che siano un po' diverse, che siano all'inizio e che siano più rare in questo senso, più originali.
Quindi il vostro algoritmo tende a rompere, a spezzare le regole degli altri algoritmi che, come sappiamo, per una motivazione commerciale agiscono e funzionano in base a queste echo chambers, quindi zone di comfort in cui ci sono tutte le stesse cose, tutte le stesse preferenze, tutti gli stessi gusti. Voi non volete andare lì?
No, è esattamente quello, proprio il tema della biodiversità si applica veramente al mondo dei contenuti, perché intanto diciamo così, noi prendiamo i dati all'origine in un certo senso, per cui viene bypassato il sistema di raccomandazione di Instagram o di Twitter, e poi c'è molto chiaro questo problema, e quindi quello che noi vogliamo offrire attraverso i nostri servizi tipicamente è una diversità di vedute. Promuoviamo la possibilità anche a brand che lavorano molto verticalmente su un'industria, l'idea di guardare anche altrove. Storicamente i trend nascono in un'industria per trasferirsi in un'altra, in una geografia per andare in un'altra, e quella è la logica che ci muove da sempre, e adesso è ancora più vero.
Tra 5 anni come prevedete che cambierà il vostro lavoro, in ordine a quali fattori?
La nostra visione va in due direzioni. Una è quella per cui c'è una tendenza che si chiama di AI, intelligenza artificiale creativa, che sulla base del fatto che ha visto diciamo certi elementi crescere dentro un dataset come il nostro, sarà in grado di proporre contenuti originali a partire da quegli ingredienti, quindi creativamente proporre dei trend nuovi che non si sono ancora mai visti. Questo è un aspetto che a noi interessa moltissimo. Ad esempio si sta facendo molto di questo nella moda, quindi la generazione di stili e outfit a partire da contenuti che una macchina apprende, diciamo così, a conoscere, ma poi ne genera di originali. E poi l'altra cosa, noi pensiamo che a un certo punto i meccanismi come il nostro non saranno interfacce per esseri umani, ma potranno essere collegati direttamente alla manifattura. Quindi immaginati di avere un sistema intelligente che ha la capacità di dire sostanzialmente a un'altra macchina che produce delle cose, siano abiti o altri oggetti, il come farle, il prototiparli nel modo più potenzialmente di successo, perché intercetti certe tendenze. E noi abbiamo fatto un esperimento in questo senso, ad esempio, con retail. Abbiamo fatto a Londra l'anno scorso, proprio di questi tempi, il primo pop-up shop basato su AI e su analisi di trend in tempo reale. Ed è stato un bel successo, insomma, un caso che poi è stato ripreso più volte, però diciamo il tema è quello, e massimizzare, diciamo, la possibilità di scegliere in maniera corretta. E poi la moda peraltro ha un problema enorme proprio di fare scelte corrette e di non riempirsi magazzini di cose che la gente non vuole e non compra, insomma, sapete che, e quindi c'è un tema di sostenibilità fortissimo legato all'intelligenza artificiale in questo senso.
Alla prossima voce, dunque, come sempre la tappa del nostro viaggio nella galassia dei consumi finisce nel futuro. Vi abbiamo raccontato quello delle nuove tendenze guardando anche al presente e al passato, delle formule che contribuiscono a creare un prodotto o un servizio. Un saluto da Gianmarco Ferronato in regia e da Maria Luisa Pezzali.